stiamo provando a cambiare davvero un'abitudine. Non significa semplicemente offrire un'alternativa di pagamento, ma offrire una nuova esperienza di pagamento. E quando ti concentri sul valore aggiunto che questa esperienza porta, non puoi che avere poi i risultati e il feedback positivo da parte degli utenti.
State ascoltando Atomi & Bit, il podcast dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia. La parola al conduttore, Andrea Latino.
Benvenuti o bentornati a questo terzo episodio della quarta stagione di Atomi & Bit. Questa settimana parliamo di sistemi di pagamento e di internazionalizzazione. Come stanno cambiando le abitudini dei consumatori? E come può una realtà italiana scale up fare il balzo verso i mercati esteri? Le risposte tra pochissimo nella nostra intervista. Ed ora la parola ad Irene per l'introduzione.
Classe 1979. Giorgio Ponticelli vanta un'importante esperienza sul fronte dell'internazionalizzazione di giovani imprese ad alto potenziale di crescita. Subito dopo la laurea in scienze della comunicazione si è trasferito in Inghilterra, dove ha conseguito un Master in International Marketing Management presso la Regent's University di Londra. Grande amante della musica elettronica, si dedica inizialmente all'attività di DJ, pubblicando più di 50 canzoni con diverse label, partecipando anche a diversi tour ed eventi in tutta Europa. Attraverso il music business ha modo di incontrare realtà tecnologiche e si appassiona al mondo delle start-up e dell'e-commerce. La sua carriera manageriale inizia proprio in Danimarca, nel 2007 in Just Eat, quando l'azienda aveva all'incirca 40 dipendenti. La sua responsabilità cresce rapidamente, ricoprendo diversi ruoli, come Head of International Implementation, diventando poi Group Operation Director in 13 paesi, ed infine Managing Director in Benelux. Nel 2014 lascia la società per unirsi prima ad Investor e poi al team di Vahanda, ora Treatwell, ricoprendo i ruoli di Managing Director of New Markets e Chief International Officer dopo. Giorgio, che tra l'altro parla 9 lingue, entra nel 2019 in Satispay, leader italiana dei pagamenti mobile, con il compito dell'internazionalizzazione di processi come l'espansione della strategia e del team management. La puntata è stata registrata il 29 giugno 2021. Buon ascolto!
Eccoci ed è un piacere dare il benvenuto a Giorgio Ponticelli. Benvenuto Giorgio.
Ciao a tutti, grazie per avermi ospitato.
Allora Giorgio, ci racconteresti qual è stato il percorso professionale che ti ha portato a ricoprire il ruolo di Chief International Development Officer di Satispay?
Sì, certamente, con piacere. Diciamo che la mia carriera in realtà è iniziata in un altro mondo, che è quello della musica elettronica. Io ho iniziato come DJ produttore, facevo sia canzoni che suonavo ai parties in giro per l'Europa e ho sempre avuto un occhio per quello che succedeva fuori dall'Italia. Quindi ho iniziato subito a lavorare con label estere, eccetera, e anche i party dove suonavo erano in giro per il mondo. È stata un'esperienza fantastica che quando hai 20 anni è sicuramente quello che tutti vogliono fare.
Stai facendo sognare i nostri ascoltatori.
Tutti vogliono essere una rock star, anche se poi non è una
nostalgia proprio.
Esatto. E al tempo c'era una community online che si chiamava mp3.com, che poi ha cambiato vita più volte, però al tempo era simile a quello che è adesso SoundCloud, dove si conoscevano quindi vari artisti, produttori, eccetera, e si formavano anche nuovi progetti, eccetera. E proprio su mp3.com uno di questi progetti l'avevo insieme a dei ragazzi danesi, uno dei quali poi è diventato il cofondatore di Just Eat. Quindi loro chiaramente sono andati per la loro strada e hanno sviluppato questo progetto in Danimarca, qualche anno dopo ci siamo ritrovati mentre stavano lanciando a Londra, e ero anch'io a Londra per studiare al tempo, e a un certo punto mi hanno chiesto di unirmi al progetto per aiutarli su questioni internazionali, perché io parlavo qualche lingua. E quindi ho iniziato così, quando nel 2007 Just Eat era un'azienda ancora early stage, diciamo, con un business già provato in Danimarca e molto forte, e io mi sono specializzato in progetti internazionali, quindi il lancio degli altri paesi. Ero sempre il primo ad andare nel nuovo paese a lanciare l'azienda da zero, a creare l'entità, eccetera. E con il lancio seriale dei paesi poi mi sono specializzato, sono passato alla gestione delle operazioni, business development del gruppo, eccetera, fino ad arrivare poco prima dell'IPO, dove ho deciso di fare un cambiamento e passare a un'altra azienda che si chiamava Treatwell, dove mi sono unito all'executive team per gestire l'internazionalizzazione di nuovo. Anche questa era di base a Londra. Sono rimasto 4 anni e mezzo con un team su 10 paesi, e dopodiché nel 2018 ho iniziato a pensare di tornare in Italia. Io mi sono sempre poi tenuto in contatto con la scena startup, ho investito anche in una decina di startup durante questo tempo, e quindi conoscendo varie personalità dell'ambiente, a un certo punto mi viene presentato Alberto Dalmasso, uno dei fondatori di Satispay, che mi racconta di questo progetto. Io cercavo qualcosa di ambizioso che potesse fare un cambiamento sia per l'Italia che per l'immagine dell'Italia nel mondo, e quindi mi è piaciuta subito la grinta, l'ambizione della compagnia, eccetera, e c'è stata sintonia, abbiamo deciso di lavorare insieme. Ho poi conosciuto gli altri cofondatori, Dario Brignone, Samuele Pinta e il resto del team, ed era chiaro che ci fosse un'opportunità di fare qualcosa di grande insieme, e quindi abbiamo iniziato questo progetto facendo i primi passi nel 2019 del progetto internazionale di Satispay.
Chiarissimo, tu mi hai parlato di fare qualcosa di grande, no? E voi con Satispay non è che giocate in un'arena piccolina, nel senso che vi occupate di pagamenti, e nello scenario competitivo attuale sta diventando sempre più difficile emergere tra i tantissimi competitor che si stanno facendo strada sul mercato. Inutile citare Google Pay, Apple Pay, un po' meno Samsung Pay, ma comunque presente anche Samsung, stanno guidando il mercato, forniscono trasferimenti di denaro rapidi insieme ad altri vantaggi, naturalmente, tra cui un'esperienza di utilizzo frictionless, quindi senza frizione, che rende anche gli acquisti online più semplici e così via. Io vorrei capire in che modo si relaziona Satispay in un mercato così affollato e con giganti così grandi, con questi grandi diciamo Golia con cui dover competere. Quali sono i punti di forza distintivi che vi permettono secondo voi di poter fare la differenza, di essere un po' il Davide di questo ambito?
Sì, certo. Innanzitutto la vera innovazione di Satispay sta nell'essere un modello autonomo, che è indipendente dalle banche, indipendente dai circuiti di carte classici, e questo genera un'efficienza nel nostro modello in termini di costi, che ci ha anche permesso di abbattere le commissioni che sono tipiche del settore, e quindi questo va da una parte sia per gli utenti che per gli esercenti. Se guardiamo invece ai player che hai citato tu, che sono chiaramente dei giganti e hanno iniziato magari anche il processo di digitalizzazione anni fa, in realtà fanno un buon lavoro a livello di pagamento, ma non sono una vera e propria innovazione. Loro si concentrano sulla dematerializzazione delle carte, quindi di fatto stiamo usando la stessa tecnologia che utilizzavamo prima, semplicemente sono state digitalizzate. A noi diciamo che è preferibile ispirarci a modelli veramente alternativi, come sono per esempio WeChat o Alipay in Cina, che hanno davvero costruito qualcosa di nuovo e che sono riusciti veramente a cambiare le preferenze e gli usi di utenti ed esercenti. anche noi condividiamo l'ambizione di fare qualcosa che davvero semplifichi la vita degli utenti e degli esercenti, anzi è proprio la nostra missione fare questo. E quindi quello che ci distingue sono la trasparenza del nostro sistema, la semplicità, la convenienza, l'abilità che abbiamo di generare il traffico per gli esercenti, quindi il famoso drive to store di cui si parla spesso è qualcosa che Satispay fa che gli altri metodi di pagamento non contemplano. E poi in ultimo altrettanto importante, abbiamo una community veramente affiatata, fan di Satispay che ha cambiato completamente le proprie abitudini quando si parla di pagamento, e questa è la vera forza del business.
Sei stato chiarissimo. Io penso che la prima cosa che mi venga in mente quando la associo appunto a Satispay è la questione legata non solo naturalmente, ma legata anche al tema del cashback, no? Se ne parlava molto meno prima che appunto Satispay avesse l'espansione italiana ed internazionale che ha avuto oggi. Se ci pensiamo, è stato accolto in modo molto positivo, in particolare dalla popolazione italiana, tant'è che hanno voluto provare a replicarlo, se volete vi hanno copiato per certi versi dal punto di vista delle politiche pubbliche, no? E hanno cercato di costruire questo cashback di Stato. Ci sono state delle analisi interessanti dal punto di vista dell'impatto di questa politica pubblica, che pare piacere molto alla popolazione dal punto di vista del consenso, ma che abbia un po' meno di rendimento dal punto di vista appunto del ritorno sull'investimento per lo Stato. Al netto di questo, io quello che vorrei chiederti è: quanto ha influito secondo te, secondo voi, questo cashback molto aggressivo sui tassi di crescita e sul livello di adozione della vostra piattaforma?
Ma sì, innanzitutto un paio di commenti sul cashback stesso. Diciamo che è stata una manovra ambiziosa che ha già avuto degli effetti positivi nell'incremento delle transazioni digitali in Italia e che, da non dimenticare, mirava a combattere il sommerso, quindi è un'operazione importante. Chiaramente sarebbe stato utile apportare delle modifiche ai meccanismi, soprattutto volti a migliorarne l'efficacia e evitare gli sprechi che poi sono stati il nocciolo della polemica. Però diciamo che noi concordiamo con il fatto che offrire un vantaggio ai consumatori per adottare il pagamento digitale sia la strada giusta, e come dicevi, effettivamente Satispay l'ha già intuito da anni con il nostro cashback come incentivo all'adozione. Peraltro, per nostra esperienza, sappiamo che anche dove incentivati, chi poi adotta una nuova abitudine poi continua ad utilizzare quell'abitudine nel tempo, e quindi vediamo un vantaggio in sostanza. Ora, a livello di crescita di Satispay, la premessa è che Satispay cresceva già aggressivamente, quindi il piano cashless ha sicuramente aiutato ad accelerare ulteriormente la nostra crescita. Però se guardiamo per esempio a dicembre del 2020, dove è partita la campagna, noi avevamo già 1.400.000 utenti, adesso questo numero è cambiato in 1.700.000, quindi c'è stato sicuramente un effetto tangibile che abbiamo anche registrato ad esempio nel numero delle transazioni per utente, che sono aumentate, quindi è proprio a livello non solo di adozione ma anche di utilizzo del sistema. Però diciamo che è stato uno degli elementi della crescita di Satispay, non l'unico elemento, chiaramente.
Chiarissimo. Secondo te quali sono stati i principali driver che vi hanno portato a quel milione di utenti, a quel primo milione di utenti?
Credo che sia utile tornare su quello che è la nostra vera missione, cioè il fatto che stiamo provando a cambiare davvero un'abitudine. Non significa semplicemente offrire un'alternativa di pagamento, ma offrire una nuova esperienza di pagamento. E quando ti concentri sul valore aggiunto che questa esperienza porta, non puoi che avere poi i risultati e il feedback positivo da parte degli utenti.
Chiarissimo. Io vorrei cambiare un attimino il nostro focus, no? E parlare un attimino di persone. In tutte le realtà del fintech, uno dei temi fondamentali riguarda la centralità del cliente. Ne abbiamo parlato anche estensivamente con te questa mattina, Giorgio, quando parlavi appunto di esperienza di pagamento e non soltanto di dematerializzazione. di fatto si sostanzia nel vostro ambito molto sul rapporto dell'utente con il customer service. Si tratta di un tema che è stato sottovalutato in passato da alcuni vostri competitor nello spazio. Penso ai richiami che la Commissione Europea, se non erro, fece a N26 ai tempi, credo che fosse la vigilanza dell'ECB, della Banca Centrale Europea, che da questo punto di vista appunto gli disse: dovete rimpolpare l'ambito del customer care, perché naturalmente avete una licenza bancaria, avete determinati standard da dover sostenere. Però ovviamente è spesso molto impegnativo da gestire dal punto di vista della crescita del personale per la gestione dello stesso. Come gestite internamente il customer care e quali strumenti mettete a disposizione non solo del cliente ma anche degli altri operatori, ad esempio gli esercenti?
Certo, diciamo che il nostro vero valore aggiunto è proprio il nostro team, quindi con un team di solo 20 persone riusciamo a gestire tutto il numero di utenti che abbiamo, di cui abbiamo appena parlato. E la ragione è che è un team che ci crede veramente, è un team che ci crede, che ci tiene a supportare i clienti, che ci tiene a rispondere alle domande, che ci tiene ad aiutare. E questo è il fattore principale della nostra efficienza. Chiaramente abbiamo sviluppato un sistema di centro assistenza dove si possono trovare le risposte direttamente in app, sia per utenti che per gli esercenti, però credo che alla base ci sia un discorso di mentalità di supporto al cliente e all'utente. Per noi l'assistenza è fondamentale, ma non solamente per rispondere alla domanda, ma più che altro per capire veramente il problema. Quindi spesso quello che si vede in azienda è che il singolo feedback può semplicemente far scaturire una discussione internamente, dove l'opinione di un utente particolarmente valida per noi è sufficiente per farci ridiscutere di qualcosa che abbiamo fatto, che possiamo migliorare o su cui possiamo concentrarci di nuovo. Quindi è proprio un discorso di mentalità di assistenza al cliente che deve essere proprio insita nella cultura aziendale, che in Satispay esiste fin dal primo giorno. Tutto quello che è stato sviluppato per migliorare l'esperienza del cliente e secondo il feedback degli utenti.
Chiarissimo, non è assolutamente banale, perché passare dal customer service fino su ai team di product development immagino non sia proprio un tema semplicissimo, per realtà un attimino più grandi da questo punto di vista. Io vorrei farti un'altra domanda che riguarda, se vuoi, un po' il tuo lavoro nel dettaglio, no? La tua attività di persona che si occupa dell'espansione internazionale, di manager che si occupa dell'espansione internazionale. Voi avete cominciato la vostra espansione in Europa nel 2019, dopo aver ottenuto la licenza all'Istituto di Moneta Elettronica in Lussemburgo. Nel 2020 avete puntato, in piena pandemia, al mercato tedesco come primo mercato driver dell'espansione in Europa. E tu sei proprio entrato in Satispay col compito di guidare l'azienda dell'affermazione su altri mercati. Com'è andata la Germania? Quali sono i piani di espansione per il futuro? E quali sono, a tuo avviso, le principali difficoltà?
Allora, l'inizio dell'internazionalizzazione è sicuramente molto promettente per noi. Stiamo validando quelli che sono gli ingredienti che ci portano ad espanderci in qualsiasi area geografica, che sia all'interno dell'Italia e quindi all'interno di un singolo territorio, oppure all'interno di altri territori e all'esterno. Quindi la Germania ci ha permesso di fare i primi passi. È un mercato molto simile all'Italia dal punto di vista dei pagamenti, nel senso che contava anche la Germania con 80% di pagamenti in contanti quando abbiamo iniziato. Chiaramente durante la pandemia abbiamo dovuto fare i conti con delle durissime misure restrittive che la Germania ha deciso di utilizzare per combattere la pandemia, quindi abbiamo avuto sicuramente i primi successi a livello di portare esercenti sul servizio, e abbiamo visto i primi segnali positivi. Adesso sarà il momento di accelerare davvero. Se guardiamo invece però a Lussemburgo, dove siamo partiti un po' prima, dopo aver acquisito la licenza, per aggiungere anche le operazioni a quello che era la nostra entità regolata, lì siamo potuti partire un po' prima, abbiamo potuto avere un'immagine di quello che poi vedremo anche in Germania a breve. Quindi siamo riusciti fin da subito ad accompagnare ad esempio una marca importante come Auchan nel lancio del loro servizio di click and collect come partner di pagamento. Abbiamo avuto un feedback degli esercenti estremamente positivo e a causa di misure restrittive meno forti di quelle che abbiamo visto in Germania siamo riusciti ad avere un momentum davvero importante e a continuare la nostra attività. Quindi siamo arrivati a una densità di esercenti sufficiente da rendere il servizio davvero utile all'interno della città di Lussemburgo, e proprio adesso abbiamo lanciato la nostra prima campagna di out of home social e canali digitali e stiamo vedendo già dei risultati importanti. Questo è fondamentale per noi perché per la prima volta stiamo provando che gli stessi ingredienti che abbiamo utilizzato in Italia per espanderci possano funzionare anche all'estero. E quindi è una validazione della tesi e continuiamo a spingere e ad espanderci.
Giorgio, io immagino che tanti dei manager che ci ascoltino in questo momento si occupino come te di internazionalizzazione. Quindi provo a stressare un po' questo punto perché immagino siano le cose che se vuoi ti tengono un po' più sveglio la notte. Quali sono secondo te appunto le difficoltà principali che si incontrano quando si vuole fare un esercizio appunto di internazionalizzazione partendo dall'Italia, secondo te?
Ma credo che il punto di partenza in realtà non abbia un ruolo nell'internazionalizzazione, nel senso che si può partire da qualsiasi paese e avere lo stesso problema. Quello che ho visto più spesso in assoluto è che molte aziende partono con l'idea di fare l'internazionale perché ti darà una dimensione extra del business. In realtà farlo troppo presto senza aver capito per esempio quali sono veramente gli ingredienti e la sequenza degli ingredienti da utilizzare ti porta spesso a fare un disastro, nel senso che all'improvviso ti trovi a gestire organizzazioni in più paesi, team in più paesi e problemi in più paesi dove tutto diventa una variabile. Perché? Perché non hai la sicurezza di sapere quali sono quei passi da replicare per raggiungere il successo. E quindi molto spesso quando si sono visti esempi di internazionalizzazione non andati bene è stato proprio per questo problema, quindi internazionalizzare troppo presto senza sapere come fare e quindi essere in balia delle variabili.
Chiarissimo. Quanto credi che possano diventare per voi quantomeno omogenei i mercati europei nei prossimi anni? Cioè tu ritieni che, tu mi parlavi appunto di una sequenza, questo mi interessa particolarmente, ritieni che appunto nel medio termine questi mercati potranno diventare omogenei dal punto di vista della modalità in cui li approcciate? Perché, come dire, io mi immagino che un mercato tedesco, come dicevi tu, questa è una mia speculazione naturalmente, sia diciamo più simile a quello italiano, dove appunto magari c'è una reticenza maggiore del tedesco per motivi diversi da quelli dell'italiano ad utilizzare il pagamento elettronico, c'è un utilizzo maggiore del contante. E poi penso a paesi per esempio del nord Europa, dei Nordics, come la Scandinavia, dove quasi addirittura ci sono già locali che dicono non accettiamo contante. Quindi credi si potrà andare a tendere a un'omogeneizzazione almeno dal punto di vista di Satispay?
Credo assolutamente di sì. Questo è sempre un discorso interessante perché ci sono due lati dell'internazionalizzazione: uno è il bisogno, l'altro è il lato culturale.
Esatto.
E quello che determina se è possibile avere successo in un paese è la presenza del bisogno. Invece il lato culturale diventa semmai un acceleratore, quindi paesi che sono già più aperti rispetto a questo tipo di pagamenti hanno adottato i pagamenti in maniera estremamente veloce, facevi l'esempio dei nordici, paesi dove c'è magari reticenza oppure non ci si pensa ancora per qualsiasi ragione, bisogna lavorare di più sulla comunicazione per spiegare i benefici, fare in modo che diventi un'abitudine e che soprattutto che si capisca il perché questo risolve il bisogno che c'era alla base. Quindi in realtà il bisogno è quello che ci dice se questo servizio potrà esistere in n paesi. Il fattore culturale invece è quello su cui dobbiamo andare a lavorare per spiegare perché il bisogno sarà risolto tramite questo servizio.
Sei stato cristallino. Allora, noi ad Atomy & Bit concludiamo le nostre interviste con tre consigli applicabili che i nostri ospiti desiderano di dare ai manager attuali e futuri che ci ascoltano, naturalmente, che affrontano l'innovazione e il cambiamento. Noi li chiamiamo consigli a tempo negativo, no? Gli facciamo recuperare un po' quello che hanno investito nell'ascoltarci. E allora io ti chiedo, quali sono i tre consigli che tu da manager, da dirigente, daresti alle startup che vogliono fare un balzo verso mercati più ampi?
Certo, il primo consiglio è quello di circondarsi di un team capace e dargli soprattutto lo spazio per crescere e fiorire. È importante realizzare che ognuno ha un limite e che portare all'interno del proprio team persone più capaci di noi stessi è fondamentale per la crescita. Come leader, credo che concentrarsi sullo sviluppo dei soft skill sia veramente importante. Gli hard skill, le competenze si possono sempre imparare, ma la capacità di ispirare, motivare, empatizzare hanno bisogno di esperienza di vita per svilupparsi, ed è questo che poi veramente fa la differenza a livello di leader, di founder, eccetera, perché il ruolo diventa di dare una piattaforma a persone migliori di noi per fiorire e sviluppare il business. Il nostro ruolo sarà di guida, di ispirazione, di motivazione. Il secondo è importante partire con un'ambizione globale, cioè pensare di poter fare qualcosa che cambia sicuramente il mondo, che può avere un impatto veramente importante, ma provarla localmente e dimostrare localmente che si può costruire una posizione di leadership prima di pensare ad altri mercati. E mi rifaccio alla domanda che mi hai fatto prima, che è proprio un errore tipico quello di sovraespandersi troppo presto. Diciamo che soprattutto in Italia c'è sicuramente tanta voglia di fare business internazionale, che abbia un nome internazionale, però bisogna farlo in modo giusto, senza bruciare le tappe, e farlo quando si è sicuri di poter aver successo. Il terzo consiglio è di credere veramente in quello che si fa. Serve anche la testardaggine nelle startup, perché si sente spesso, o sempre quando inizi, figurati, non funzionerà mai, impossibile perché X, Y e Z. Quelli che dicono così probabilmente non sono le persone che hanno pensato alla stessa soluzione a cui hai pensato tu come founder o leader di un'azienda, e quindi davanti a quell'evidenza, a meno che non ci sia veramente un'evidenza oggettiva che ti blocca dallo sviluppare il tuo business, è utile essere un po' testardi e continuare a credere nell'idea, continuare a tentare di convincere le persone, continuare a proporre soluzioni, perché se sei l'unico ad avere la formula e gli altri non lo capiscono, questa è una forza ed è questo che diventa il driver del tuo business. E quindi quella testardaggine positiva di crederci davvero e crederci oltre ai continui no e alle continue porte che ti si chiudono davanti, è quello che poi diventa il vero motore della tua crescita, sia personale che professionale che aziendale.
Ok, grazie mille per i tuoi consigli, Giorgio. Io ti ringrazio per il tempo che tu e Satispay avete deciso di dedicarci oggi. Ti riprenoto per una prossima sessione, così mi ci racconterai un po' com'è andata, magari a distanza di qualche tempo, appunto, se questa omogenizzazione dei mercati sarà avvenuta o meno. Intanto ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
Grazie mille a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie per aver ascoltato la trasmissione. Per contattarmi scrivetemi ad andrealatino@icloud.com. Se questa puntata vi è piaciuta, iscrivetevi al podcast tramite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o da qualunque altra piattaforma da cui ascoltate i podcast, per non perdere nessun'altra puntata. Vi saremmo davvero grati se ci lasciaste una recensione su Apple Podcast. Ci aiuterete così a raggiungere un pubblico più ampio. In alternativa, potete consigliare la trasmissione ad un amico o ad un collega. Lo show è prodotto in partnership con Manager Italia. Un ringraziamento ad Enrico Pedretti e a tutta la sua squadra, ad Andrea Piovan, che ci ha prestato la sua voce per la sigla, e a Muriel Di Dio. Questo è Atomy & Bit, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro oggi. Alla prossima puntata!